Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbi, è bello per noi essere qui. Facciamo tre cabane, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce: «Questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Parola del Signore. Che è il quarto mistero luminoso. A proposito, vi ricordo che questa omelia la potete trovare qui nell'ultimo libro pubblicato dalla Fraternità Gioisci Maria, e per noi cultori del Rosario è il caso di rileggerlo oppure regalarlo a chi si approccia al Rosario. Andiamo a questa pagina, che è una pagina fondante raccontata da tutti e tre i evangelisti. Questo è il primo racconto che lo troviamo in Marco. Volutamente ho letto il foglietto perché comincia con «in quel tempo». Io non capisco, adesso non voglio fare polemica per carità, ma vi dico queste cose perché dobbiamo avere uno spirito critico e stare attenti. «In quel tempo», dice il foglietto, «Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni». Voi andate a vedere il Vangelo di Marco, in quel tempo non c'è, ma c'è una frase importantissima e non capisco perché la omettono. La frase importantissima è: sei giorni dopo Gesù prese Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sul monte. Ma allora c'è da chiedersi, Gesù sta facendo questo in risposta a quello che è successo sei giorni fa? Sei giorni prima che cosa è successo, tanto da smuovere Gesù a portare questi apostoli sul monte? Sei giorni prima Gesù finalmente ha detto di essere il Messia. Oh, salarato Dio, sia lodato Dio. Finalmente ce l'hai detto che sei il Messia. Però Gesù aggiunge che il suo essere Messia non è come lo credono loro. non è come dice la gente. Il suo essere Messia è un messianismo diverso che passa attraverso il rifiuto della classe sacerdotale, della classe dei teologi, della classe degli anziani, il Sinedrio, il collegio apostolico, oggi possiamo dire il collegio dei cardinali, e passa attraverso il rifiuto, e che questo mi porterà sino alla morte. A che gioco giochiamo? Dicono gli apostoli, si sentono smarriti. Pietro ha fatto una bella figura, l'abbiamo visto giovedì a Gallarate, ma giovedì era la cattedra di Pietro, e Pietro dice: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, non te l'ha detto la carne né il sangue. E quindi Pietro ormai è gasato, lui ormai è nelle funzioni di capogruppo, e lui ha avuto una rivelazione, e quindi si sente in dovere di dirgli: non ti preoccupare Gesù, questo non ti accadrà mai. E sappiamo la risposta di Gesù, risposta molto forte. Però Gesù, abbi pazienza, e questi apostoli si trovano spiazzati, si trovano spaesati, si trovano nella stessa maniera in cui ci troviamo noi. Anche noi credevamo che il nostro essere fraternità, il nostro essere messa di guarigione, il nostro chiamare le folle, anche qui adesso abbiamo un teatro pieno, collegamenti nelle varie parti d'Italia, credevamo, ecco, il carro dei vincitori, credevamo di essere, oh, abbiamo la chiesa, abbiamo il prete, abbiamo la gente, abbiamo tutto, quindi ma non è questo il modo qui passa la salvezza. E abbiamo la processione del Venerdì Santo, che c'è la croce, ma la croce non è tanto da fare la processione quanto da viverla. E anche noi siamo rimasti stupiti, tanti di noi poi si sono persi per strada, perché anche noi abbiamo avuto il rifiuto della classe sacerdotale, il rifiuto, buttati fuori anche noi, e abbiamo vissuto questo trauma, e il trauma, anche io ho vissuto questo trauma. Io credevo di invecchiare in parrocchia facendo l'iter di vice parroco, poi diventavo parroco, poi diventavo un signore perché bravino ero, e quindi qualcosa. E quando mi sono stato catapultato in questa realtà che umanamente, razionalmente non te la puoi spiegare, quindi è inutile che siamo lì a far entrare il vino nuovo in altri vecchi, in questi modelli di pensiero. Ma Gesù è stato chiaro, Gesù non inganna nessuno. Eleonora, se tu vuoi fare il cammino con Gesù, sappi che dovrai passare. Ecco perché quando Gesù risorge e si incontra con i suoi che lo vedevano e dubitavano, ma chi dubitava se c'era lì davanti? Dubitavano, ma noi avremo la forza di superare una persecuzione, noi avremo la forza, e San Francesco, e vi butteranno fuori dalla porta, voi rientrate dalla finestra, e infatti siamo tutto fuori da Oleggio, siamo rientrati dalla finestra, siamo qui a due passi dal santuario che è bello, chiuso, sprangato, alla faccia della chiesa in uscita, ma lasciamo stare le polemiche. Ma questo è il Vangelo, questa è la strada giusta. Quindi fraternità di Ponte Cagnano, che siete lì nella chiesetta con il prete, fraternità di Roma, che siete con le suore lì che vi coccolano, e sappiate, vabbè, anche voi buttate fuori, sappiate, pure lì Palermo, che poi non so che fine ha fatto il parroco, ma lasciamo traperdere, diceva mia madre, e questa è la via, questa la via per arrivare alla salvezza. Non è la via del carro dei vincenti o degli onori pubblici, la via è quella del rifiuto. Del rifiuto di quelli che dovrebbero invece e portarti a Dio, invece ti allontanano, non dal Dio della religione, senz'altro, ma non dal Dio vivente, perché Gesù, tu sei stato chiaro, io sarò rifiutato dagli anziani, dai sommi sacerdoti, dagli scribi, e sarò torturato e messo a morte, ma proprio in quel momento, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Nel momento della persecuzione, quando diranno male di te, tu attirerai le anime che vogliono salvarsi. E guarda qua che cosa c'è davanti. Questa è la strada. Però 2000 anni fa gli apostoli restarono basiti. Basiti è già un termine, scandalizzati. Ma che gioco stiamo giocando? Ecco, allora Gesù cosa fa? Gesù, dopo 6 giorni, i 6 giorni della creazione, quindi una creazione nuova, prese con sé il suo pastorale. E noi, come pastorale, sia pastorale di Oleggio, Novara, abbiamo scelto i migliori, crediamo. E Gesù ha scelto i peggiori, quindi Pietro, Giacomo e Giovanni non li poteva lasciare in mezzo agli altri, perché erano dei facinorosi. Poi non ti dico Giacomo e Giovanni, che già li chiamavano Boanerges, quelli che si accendono un fiammifero, quelli che non gli puoi dire niente, che già tavolini all'aria. Quindi come fa a lasciarli lì da soli insieme agli altri? Perché me li porto con me, e sono loro che devono fare esperienza. Il Signore ci sta facendo fare questa esperienza forte, ma non perché siamo i più bravi, i più buoni, i più belli. Alfonso, di fatto tu sei testimone vivente, perché siamo i peggiori, e quindi Gesù ci porta a fare una trasformazione, ci porta a fare questa esperienza forte. Quindi prende Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse in disparte, li toglie dalla massa, in disparte loro soli, e quindi per non essere influenzati, perché molte volte noi ci influenziamo a vicenda, ci facciamo coraggio a vicenda, ci facciamo le stampelle a vicenda, quindi soli con Gesù, e abbiamo bisogno di stare soli con Gesù, abbiamo bisogno di tempo per stare soli, perché noi nasciamo soli e moriremo soli, e abbiamo bisogno di stare un tempo soli con Gesù. Quindi bisogna ritagliarsi questo tempo a tu per tu, come un marito e una moglie stanno da soli, non stanno sempre, hanno dei momenti di intimità. Dobbiamo imparare ad avere dei momenti di intimità con il Signore, e questa intimità con il Signore, e difatti che è una cosa bella, e difatti Pietro dirà, ecco, salto di pane in frasca, Pietro dirà: ma è bello stare qui, è bello, noi dobbiamo riscoprire di nuovo questo bello. Mi sa tanto che noi abbiamo la sindrome del principe di Salina, della moglie del principe di Salina, Fabrizio, la moglie del Gattopardo, che diceva: non lo faccio per piacer mio, ma per dare figli a Dio, e ormai non lo faccio perché ho un ruolo, perché faccio parte del pastorale, perché devo cantare, devo suonare, devo fare. No, dobbiamo riscoprire il bello della preghiera. Oh, che bello, è lunedì, devo andare alla preghiera. Oh, che bello, è martedì, devo andare alla preghiera. Oh, che bello, è mercoledì, devo andare alla preghiera. Oh, che bello, è giovedì, devo andare alla preghiera. Oh, che bello, è venerdì e sabato, è bello. Dobbiamo riscoprire, a parte questo, il bello salverà il mondo, ma dobbiamo uscire da questi doveri matrimoniali, doveri di preghiera, e riscoprire il bello della preghiera. Questo è il nostro, dobbiamo riscoprirlo solo in questi giorni non si va alla preghiera per dovere o per cosa, ma si va perché è bello, perché è un incontro personale con Gesù. Poi ci sono tutti i fratelli, ci sono le sorelle, ci sono il canto, le profezie, e il Signore ti parla attraverso i fratelli, e così via. Questo è quello che dice Pietro, prima è riottoso, perché bisogna salire, e questo è importante, bisogna salire sulla montagna. Ti ricordi, cara Gio, quante volte l'ho detto, ma lo ripeto ancora, con quelle gambettine che sgambettavano, tu hai la buon'anima di Lucilla, che salivate, però e per me era una tortura, io uomo di mare, una tortura, con queste che sgambettavano, mi dovevo andare dietro, dovevo andarci dietro, però una volta che eri sopra, era veramente qualcosa di fantastico, di meraviglioso. E vedevi questi panorami mozzafiato. E a proposito, palermitani, andate a vedere la diga dello Scanzano. Una volta sola c'era un amico, ci portò Padre Aldo, e lì vedi questa immensa bacino artificiale di acqua per Palermo, e in fondo Palermo, il mare, qualcosa di meraviglioso. Però che significa questo? Significa che se noi vogliamo vedere la nostra vita, non la possiamo vedere dal basso. Noi dobbiamo vederla dall'alto. L'anziano, il libro dell'Apocalisse, quando è scandalizzato, dice: ma che cosa sta succedendo qui? Quante volte ce lo diciamo noi? Ma che cosa sta succedendo nella fraternità? Cosa sta succedendo nella nostra vita? Ma fino a quando noi siamo lì, non capiremo niente. Ecco che allora prende l'anziano e lo porta in alto, e dall'alto lui vede tutto. È come il mosaico, tu sei un tassello del mosaico, e fino a quando sei dentro il mosaico non puoi vedere tutto intorno. Allora devi andare in alto, devi ascendere, ascesi, l'ascesi, la disciplina. Cioè, siamo nel tutto e subito, tutto è gratuito, tutto va bene. C'è un lavoro da fare su se stessi, che è appunto l'ascesi, la disciplina, per innalzarti al di sopra della quotidianità. Perché fino a quando tu sei invischiato nel tuo problema, in quello che vuoi, non vedi, e puoi scadere nella lamentela. E qui siamo in questo tempo del seminario, dove stiamo rivedendo la nostra vita, facciamo dei reset, vediamola dall'alto. Quindi bisogna ascendere, li fece salire su un monte alto. E qui loro hanno un'esperienza mistica. Si trasfigurò davanti a loro. La metamorfosi, un po' come la crisalide diventa farfalla, cioè vedono in Gesù la sua condizione divina. E dice: le sue vesti divennero bianchissime che nessun lavandaio sulla terra può renderle può renderle così bianche. Ciò significa che nessuna tecnica, ecco, noi usiamo le tecniche, lo usiamo nella preghiera del cuore, respira, fai, dice, oppure con il canto, con le mistagogie, noi usiamo le tecniche, perché ne abbiamo bisogno, siamo spirito incarnato, siamo in questa incarnazione, il nostro corpo ha bisogno di queste cose. Però, ecco, noi dobbiamo arrivare oltre, e dobbiamo andare oltre, quindi noi le facciamo, le usiamo le tecniche, pur sapendo che queste tecniche, ecco, si parlava ieri di la mindfulness, che tra l'altro la preghiera, qua sono delle tecniche buonissime che ci aiutano, però ecco, queste tecniche non ti porteranno mai a quella unione mistica in cui noi dobbiamo arrivare. l'unione mistica dei santi, ve l'ho detto già all'inizio, nella teologia spirituale c'è la purificazione, non stiamo sempre lì, questa purificazione di questi peccati e queste cose, la purificazione è il primo stadio, poi c'è l'illuminazione e poi c'è l'unione, dove tu diventi uno con Gesù. A questo dobbiamo arrivare. Non possiamo accontentarci sempre delle cosuzze spirituali, trasformarci anche noi, diventare persone splendide. Quante volte l'abbiamo detto, essere persone luminose, non quelle persone buie, quelle persone che ti attaccano e ti succhiano l'energia, persone buie, persone tenebrose, persone va bene che sono malati, va bene che sono psicolabili, va bene che sono psicotici, quelle che vuoi, però ecco, dobbiamo arrivare noi a vivere questa dimensione di un... E veramente, quando noi abbiamo dei... forse ci siamo arrivati qualche volta a piccoli sprazzi, e di piccole sprazzi, di piccole unioni con il Signore, veramente tutto diventa relativo, veramente tutto intorno cambia. E allora non siamo più lì ad attaccarci o ancora a cercare il colpevole o a cosa, ti rendi conto che la realtà è altra e ti rendi conto che tu sei uno spirito incarnato, che sei in questa terra per fare un'esperienza spirituale. Non siamo persone umane che stanno facendo un'esperienza spirituale, ma siamo, noi veniamo da Dio, noi, voi siete dei, noi veniamo da Dio, a Dio ritorneremo. Quindi questo passaggio del pianeta è per rinascere, è per formare questa personalità spirituale per il sempre. Ecco allora il cammino. Gesù si trasfigurò davanti a loro, e qui ecco che interviene Mosè, interviene Pietro, dice: è bello per noi stare qui. Poi dal punto di vista teologico biblico è una tentazione, perché Pietro sta dicendo ridimensionati, perché Pietro è il tentatore per eccellenza di Gesù, dice rimetterti in quadro, al centro c'è Mosè, perché compaiono e vedono Gesù che parla con Mosè e con Elia, che sono i due grandi dell'Antico Testamento, sono i due grandi dell'Antico Testamento che fanno due modalità di preghiera che nella nostra esperienza, cioè forse siamo tra i pochissimi che fanno questa modalità, perché abbiamo i carismatici che fanno, qui noi siamo di derivazione carismatica, preghiera di lode, effusione, canto in lingue, tutto quello che vuoi. Poi ci sono mindfulness, ci sono i meditatori, i respiratori che fanno soltanto, quindi le schitarrate, come si chiamano, quando se canti, se cose, per loro sono uno proprio, perché vivono nel silenzio, nella meditazione. Quindi sono due mondi diversi. L'intuizione della fraternità è unire questi due mondi, le due ali dell'aereo. Da una parte c'è Mosè, perché tutti e due sono andati sul monte, sia Mosè che Elia, tutti e due sono andati sul monte Sinai, chiamato pure Horeb, Sinai quando viene data la legge, Horeb quando si fa l'esperienza, che significa partorire una nuova vita, è l'incontro con Dio, e con Mosè Dio si manifesta alla Gianna Nannini: fulmini e tempeste io scatenerò, ci sono fulmini, tempeste, era la manifestazione di Dio. C'è Miriam che canta, che i tamburelli, voglio cantare al Signore, cavallo e cavaliere gettato nel mare, il mare che si apre, c'è di tutto e di più. Questo è Mosè, e noi l'abbiamo visto, e questa è la dimensione carismatica. Con Elia invece è tutto diverso. Elia sale sul monte Horeb con demandata. Ci fu la tempesta, ci fu il temporale, ci furono i fulmini, ma Elia erano soltanto tecniche umane. Tante volte capita anche a noi, sentiamo dei canti, delle profezie, delle preghiere, che sono pregherulle, non sentiamo Dio, non c'è Dio, e ormai poco poco e lo percepiamo. Elia ha l'esperienza di Dio con le manadaka, Dio che gli parla con una voce di silenzio, che è impossibile, cioè se è silenzio non è voce, è Dio che gli parla, quindi è la dimensione mistica dell'unione silenziosa con Dio. Ecco, Gesù usa tutte e due tecniche. Gesù danza di gioia, Gesù esultò nello spirito, Gesù fa la preghiera di lode, chiedendo lode, Gesù si ritira nel silenzio. Si ritira nel silenzio e per fare l'adorazione al Padre. Tutte e due tecniche. Quindi parla con Mosè ed Elia, ed ecco che allora li coprì un'ombra e da quell'ombra viene fuori la voce del Padre. Quest'ombra io l'ho capito un giorno sentendo una catechesi di Madre Canopi, la badessa di Orta San Giulio, che disse, questa grande donna, disse, non dobbiamo, lo diceva alle sue monache, ma poi l'ha scritto in un libro, che adesso non mi ricordo più qual è, e disse, dobbiamo guardare le nostre ombre, le nostre tenebre, dobbiamo guardare le tenebre, non dobbiamo fuggirle, ma dobbiamo entrare dentro e trovare Dio nelle nostre ombre, nel nostro lato oscuro, perché il nostro lato oscuro c'è anche la presenza di Dio. Difatti cosa disse l'angelo a Maria? Ti coprirà con la sua ombra e concepirai un figlio. A volte queste tenebre, a volte queste ombre, a volte questi stati bui della nostra vita che noi rifugiamo, che noi scappiamo a destra, a sinistra, a volte dobbiamo entrarci dentro, perché lì c'è Dio. Dio che ci dona una nuova gravidanza, ci dona un nuovo progetto. È lì, difatti qui, e li copre con la sua ombra, e qui hanno paura, ma non è una paura, è il timore, lo stupore, lo stesso che ha avuto Maria. Maria quando le appare l'angelo, che non sapeva, sta facendo Mariella quando gli appare l'angelo, che sta facendo a Maronnella? Prego. Qualcuno lo sa? Stava facendo la Madonna, scusa, arrivò l'angelo, mi dice che il video Rosario di notte e giorno, e l'angelo Gabriele entra da Maria e gli dice, diventerà, una volta un vescovo sentito diceva che stava leggendo la Bibbia, ma è praticamente impossibile, perché la Bibbia per gli ebrei ancora oggi è secretata nel tabernacolo, mentre noi abbiamo l'Eucaristia, loro hanno i cinque libri. Ma che stava facendo? Stava meditando? No, dormiva, no, perché dormiva suo marito Giuseppe, infatti Giuseppe dormiva, meditava il sogno. Ma che stava facendo Maria? Matilde? Pregava? Stava facendo il rosario? Allora, non c'è scritto da nessuna parte, manco la Valtortane, che ha scritto tutto nel puntualizzato. Io penso pure che stava facendo le faccende di casa. Come dice Teresa, Dio ti parla mentre sei in cucina in mezzo alle pentole. E il discorso della Divina Provvidenza di Caterina da Siena, il Signore gli parlava mentre lei girava il pentolone con la minestra per i fratelli. E Dio chiama mentre gli altri stanno lavorando, e quindi non mentre tu stai facendo un bollettino invece di arrabbiarti con quella povera signora, magari Dio ti parla mentre lei sta facendo una lezione all'università. Dio può parlarti mentre tu stai sferragliando lì, Dio ti parla. Tu sei in pensione?
No.
5 anni ancora, sei giovane, non porti male. Dai, una battuta, lo sai, quando mi saluto a moglie, guarda come mi guarda con fulmini e tempeste. E ecco, in qualsiasi momento, perché quando capita i momenti ombra, e quando non siamo rilassati, i momenti ombra, quando stiamo facendo i mestieri, e quando siamo, allora emerge i momenti bui della nostra vita. E cosa facciamo? Accendiamo la televisione, magari. Magari mettiamo un canto, e magari mettiamo qualche cosa. Questi momenti bui, questa ombra, ci devi entrare dentro e devi dire qual è la lezione che devo imparare da questo buio che ci accompagnerà sino all'ultimo giorno. Perché più tu sali, più ci sono nella tua vita dei momenti bui. E dici, ma allora non fuggirli, perché in questi momenti bui puoi ascoltare la voce del Padre che ti dice: questo è il figlio mio. È bellissima la variante che c'è nel Vangelo di Luca. Erano oppressi dal sonno e riuscirono a stare svegli e videro e sentirono il Padre. Perché a molte volte anche noi siamo Christophe, oppressi dal sonno, perché le cose che non vanno, il nostro buio, i nostri dispiaceri, i nostri fallimenti, le nostre frustrazioni e le nostre delusioni, cosa fanno? Ci ottundono, ci addormentiamo, oppressi dal sonno. Se noi riusciamo a stare svegli, svegliati tu che dormi. Se noi riusciamo a stare svegli, vediamo la soluzione. Vediamo dove sta andando la nostra vita, dove sta andando la nostra fraternità, che non è secondo le dinamiche del mondo, secondo le dinamiche divine, di maledizione che diventa benedizione. Quindi queste ombre le avvolse con la sua ombra e sentirono: questo è il figlio mio, l'amato, l'agapetos, ascoltate lui. E questo l'ho detto 100.000 volte, lo dirò ancora altre 100.000, e al centro della nostra fede deve starci Gesù. Quindi poi arriva la profezia della Madonna di tal dettaglio, poi a volte mi impressionano, seguite i miei messaggi. Proprio mi fanno impressione, poi sto zitto, mi dice, no, perché questa volta c'è la terza guerra mondiale, però Maria che cosa ha detto, le ultime parole, fate quello che lui vi dirà, non quello che vi dico io. Poi questa Madonna che era così silenziosa diventò una chiacchierona e dovunque parla, fa profezia a destra e a sinistra, per carità. Ovviamente me li mandano tutti a me, non mi credete, io li leggo tutti, mi sembrano proprio, mi sembra l'acqua di Palermo, quando ero ragazzo io, che veniva un giorno sì, un giorno no, quindi si riempivano. Adesso c'è l'autocad, adesso siamo moderne, mi ricordo si riempivano le bacinelle. Finalmente fu un grande successo quando si misero nello stanzino i recipienti con l'acqua, con l'autoclave. Però mi sembra acqua stagnante. L'acqua deve essere fiumi di acqua viva, Paolo Borazzo. Questa acqua viva, oppresso dal sonno, resisti e cercherai, resisti. Fiumi di acqua viva, l'acqua viva, non l'acqua stagnante. Non quest'acqua. Ecco, sembrano cosa. Gesù. Allora, il termine di paragone l'ha detto Gesù? Ovvio, alcune cose non le ha dette, ma rientra nel suo messaggio? Rientra nel suo messaggio? Se rientra, fallo. Se non rientra, credo che stai sbagliando strada completamente. Però va bene, poi va tutto bene, e poi bisogna anche essere accomodati. Ci arriveremo. Però questo è il figlio mio, L'agapetos, l'amato. Ascoltate, non sentitelo. Si sente con l'orecchio, si ascolta con il cuore. Ascolta con il cuore e qui poi all'improvviso, dopo aver sentito questa voce, si guardano intorno, scomparsi. Scompare tutto e non videro che Gesù solo. Questa è l'esperienza mistica. L'esperienza mistica è proprio questa. Quando prova tu a guardare il sole, quando tu guardi il sole, poi guardi giù e continui a vedere il sole, non vedi quelle facce intorno. E non videro che Gesù solo, significa che loro hanno avuto un'esperienza mistica e tutto intorno scompare. Fate l'esperienza, quando a me capita, con due cose, o col canto in lingua, ma no, due minuti, se fai mezz'ora, è tipo quelli di Ponte Cagnano, e fai mezz'ora, dopo mezz'ora, se non ti lasci distrarre, che a volte facendo compagnia, a volte mi piace farlo in macchina, e dopo mezz'ora, Apocalisse 8.2, si fece mezz'ora di silenzio nel cielo, nella dimensione dello spirito, e si aprirono le sigille. Quindi, se sei carismatico, solo carismatico, fai mezz'ora di canti in lingua. E molto di più la preghiera del cuore, la preghiera del respiro, mezz'ora, e a me capita, quindi per questo ogni giorno la faccio, dopo mezz'ora, fatta bene, dopo mezz'ora è tutte le cose esterne scompaiono, ci sono sempre, ma non le vedi più. E, ovvero poi hai una forza diversa, perché vedi Gesù e la tua vita cambia. La tua vita cambia completamente, la tua vita cambia a poco ovviamente, a meno che non abbiamo un'esperienza mistica. E allora tutte ste cosuzze, tutte queste cose perdono di intensità e non vedi che Gesù solo. E veramente la tua vita diventa più bella, perché vedi Gesù e vedi gli amici di Gesù. E perché poi sembra, noi siamo una calamita, quindi quanti rami vecchi sta togliendo il Signore adesso, quante vecchie galline che sono buone soltanto per fare il brodo, il Signore ci sta eliminando, e ci sono questi nuovi bulbi, ce lo ricordava in una profezia, a mi pare dell'Eden Black, ogni pianta, ogni albero che non è stato piantato dal Padre mio sarà sradicato. A volte sono arrivati dei semi, sono arrivati degli arbusti, sono arrivati degli innesti, e questo è il tempo in cui il Signore sa che sta facendo piazza punta, sradica, e non videro che Gesù solo. Noi dovremmo arrivare a vedere Gesù e poi attraverso Gesù tutta la realtà. E conclude: mentre scendevano dal monte ordinò di non raccontare a nessuno, che significa prima di parlare, che fai un'esperienza, consapevolizza, tienitela dentro di te e non la raccontare subito. E loro, qui bellissimo, si domanda, tennero per sé la cosa e domandandosi che cosa volesse dire risuscitare dai morti. E Sapienza 6.15 dice: riflettere su di essa è intelligenza perfetta. E dopo che abbiamo un'esperienza mistica con Gesù, ci chiediamo: ma come la mia vita può risorgere? Attention please! Faccio così perché qualcuno ha chiuso gli occhi, tipo Gabriella. Attention please! Quando muore qualcuno che fra i devi consolare, dice sì, sarà in paradiso, sarà cosa, va bene tutto. Ma i padri della Chiesa sono unanime nel dire che se noi non risuscitiamo qui, non ci sarà risurrezione. Non è che, come diceva mia madre per lo zio Saverio, che è morto con l'unzione degli infermi e la confessione 5 minuti prima di morire, e mi disse: Gorio Kaida! Mia madre, identificando il peccato, che lo zio era un po' birichino, come una goduria, ma no. Se non risorgiamo qui, non ci sarà risurrezione. Perché non è che Dio ti impone la sua presenza. L'amore si propone, non si impone. Dice, tutta la vita hai detto no, adesso che sei qui mi devi amare, mi devi sopportare. No. E allora è qui. Si domandavano come potevano risorgere a vita nuova. E qui ce lo domandiamo anche noi. Come possiamo risorgere? Come possiamo fare una mimosa nuova? Come possiamo fare una Deborah, che io chiamo Jessica, nuova? Come possiamo nascere nuove, essere persone nuove? Non lo so. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Stop. Ok, facciamo un canto e poi ci sarà la mistagogia e vi spiegherò come farla, ci sarà un'altra cosa. Cacabanda, facciamo anche la questo per il teatro. Lode.